Sluggish cognitive tempo è realmente una specifica presentazione dell'ADHD oppure è una patologia dell'attenzione da considerarsi a sé stante? Ma soprattutto, avete le idee chiare su questo particolare agglomerato di sintomi definito da un nome così complicato? Ma andiamo con ordine e cerchiamo di spiegare per bene tutte le cose in modo da fornire, se possibile, un ulteriore grado di approfondimento dell'universo delle neurodivergenze e della ADHD in particolare, anche perché sulla sluggish cognitive tempo mi avete fatto davvero tante domande e mi avete chiesto diverse volte di parlarne. Allora, andiamo un filino indietro. Partiamo dalla ADHD. La ADHD è un'anomalia del neurosviluppo molto frequente e che spesso non viene descritta o considerata come molto dinamica, no? E in alcuni casi marcatamente cangiante nelle sue manifestazioni comportamentali e nel vissuto interno della persona ADHD, no? Spesso le persone hanno un'idea di una condizione in qualche maniera cristallizzata, è sempre uguale o che magari si cambia un pochino, no, dall'infanzia all'adolescenza, poi all'età adulta, ma in realtà non è così. Quello che voglio dire è che l'ADHD spesso cambia realmente molto nelle varie fasi della vita e spesso prende anche forme diverse nella stessa persona a seconda del periodo degli stimoli intrapsichici e ambientali o relazionali, no, che cambiano attorno a lui. Forse vale anche la pena ricordare che ad oggi non abbiamo le idee completamente chiare, persino su alcuni aspetti fondamentali dell'ADHD, ad esempio la sua frequenza nella popolazione, no? Probabilmente le forme più nettamente definite e clinicamente evidenti rappresentano un 5% della popolazione dei bambini e almeno il 2,5% degli adulti, che non è sicuramente un dato da poco, no? In pratica potremmo dire che significa che secondo questa prospettiva epidemiologica circa 1,5 milioni di italiani adulti hanno una qualche forma di ADHD. Insomma, stiamo parlando di un disturbo del neurosviluppo che compete come frequenza nella popolazione con il disturbo bipolare, no? Patologia con cui è piuttosto spesso anche in comorbilità. Ripeto, il fatto che non abbiamo le idee completamente chiare comunque non significa che non sappiamo ormai davvero tante cose dell'ADHD, sia dal punto di vista di cause, eziologia, alterazioni neuroanatomiche, alterazioni di funzione, insomma tante cose che ci permettono non solo di descriverlo ma anche di curarlo nella stragrande maggioranza dei casi tramite percorsi multimodali, no? Ma adesso andiamo avanti perché questa è una premessa rispetto alla sluggish cognitive symptoms. Infatti a complicare le cose sono poi le frequenti associazioni tra ADHD e autismo e anche tra ADHD e disturbo ossessivo compulsivo e Tourette, no? Insomma, l'ADHD è realmente uno spettro di manifestazioni comportamentali e esperienze psichiche davvero molto complesso, no? Ma adesso arriviamo al tema di questo mio discorso di oggi, che è appunto lo sluggish cognitive tempo, no? Come possibile manifestazione addirittura principale o primaria di ADHD, no? Ma a questo punto vediamo quali possono essere i sintomi di questa particolare manifestazione comportamentale di funzionamento descritta da questo nome così complicato. Allora, negli ultimi 2 o 3 decenni si è visto un crescente interesse per la definizione, no? Per lo studio della sluggish cognitive tempo. È un concetto che include una serie di sintomi, come ad esempio la tendenza a sognare ad occhi aperti, la sensazione di confusione o annebbiamento mentale, alle volte una lieve, più o meno lieve, derealizzazione o depersonalizzazione, il rallentamento del pensiero, alle volte una ridotta attività motoria. Ovviamente alla base ci deve essere in primo luogo la differenziazione con forme psicomotorie, no, di depressione o di altre psicopatologie, ma questo lo darei per scontato, anche se la differenziazione non è semplice per un professionista che non sia abbastanza esperto comunque. L'esplorazione di questo cluster sintomatologico della sluggish cognitive tempo ha avuto inizio addirittura negli anni 80, quando la terza edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM-3, ha introdotto due sottotipi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Uno caratterizzato appunto da iperattività predominante e uno con disattenzione predominante, no? Senza iperattività. Durante questo periodo storico i ricercatori iniziarono a indagare quindi su una serie di sintomi, tra cui lentezza, apatia, letargia e appunto il daydreaming, no? Il sognare a occhi aperti, e a iniziare a interrogarsi potessero essere associati ad un sottotipo di ADHD con disattenzione predominante, per come era definito dal DSM di allora, no? E, ad oggi si ritiene che i sintomi della sluggish cognitive tempo possono essere distinti da quelli dell'ADHD. Quindi diciamo che la sluggish cognitive tempo non è un'ulteriore presentazione clinica dell'ADHD, non è un ulteriore sottotipo, no? Ma piuttosto potremmo definirla come una specifica che può apparire in taluni, addirittura in molti soggetti con ADHD, no? Infatti abbiamo diversi studi, ma in particolare mi viene in mente una meta-analisi condotta da Becker e colleghi nel 2016 che esaminò dati provenienti da oltre 19.000 bambini e adulti e che poi aveva evidenziato che 13 sintomi specifici della sluggish cognitive tempo si raggruppano poi in un unico fattore, no? Separato da quello dell'ADHD. Altri studi hanno poi confermato questa distinzione sia nei bambini che negli adulti, ma confermando che circa la metà delle persone con ADHD può presentare sintomi di sluggish cognitive tempo. Questo ha portato gli autori a concludere che la relazione tra sluggish cognitive tempo e ADHD è simile, giusto per fare un esempio molto pratico, esemplificativo, no, alla comorbilità tra disturbi separati come ansia e depressione, che spesso però sono associati, o alla relazione tra diversi sottotipi all'interno di un unico disturbo, no? Insomma, il campo psicopatologico è certamente quello dei disturbi del neurosviluppo. Ma sluggish cognitive tempo è qualcosa che può associarsi all'ADHD pur essendo diverso, molto frequentemente associato all'ADHD, ma diverso. Un'altra cosa importante è che sembra che lo sluggish cognitive tempo e l'ADHD seguano percorsi di sviluppo diversi e dinamicamente, come dicevamo all'inizio, cangianti anche nello stesso paziente, no? Mentre i sintomi iperattività, impulsività dell'ADHD tendono a diminuire con l'età, quelli legati alla disattenzione rimangono molto più stabili nel tempo. I sintomi della sluggish cognitive tempo mostrano un leggero aumento durante l'infanzia e l'adolescenza a seconda di alcune variabili biopsicosociali e traumatiche di vario genere. Effettivamente l'affinità tra sluggish cognitive tempo e derealizzazione, ad esempio depersonalizzazione, è piuttosto intuitiva e chiara. E comunque, andando avanti nel tempo, quindi più si prosegue verso l'età adulta, effettivamente può comparire maggiormente questa manifestazione. Quindi il concetto, questa cluster di sintomi definito sluggish cognitive tempo, ci deve far pensare a come l'ADHD sia un disturbo del neurosviluppo che si manifesta in modo complesso e variabile, influenzato da una lunga serie di fattori biologici, psicologici, sociali e traumatici. Ricordiamoci anche l'elemento traumatico, no? Tutti comunque, diciamo, fini, sottili, spesso sotto traccia, che richiedono un'analisi e un'indagine molto attenta e accurata, una conoscenza intensa del paziente. Tutti questi elementi alla fine interagiscono tra di loro, rendendo il disturbo dinamico nel tempo, difficile da definire in termini statici, categoriali, per così dire, così come il passaggio tra tratti di personalità, identità e neurodivergenza è assolutamente discreto e sfumato, è molto difficile, se non si conosce bene la persona, stabilire se alcuni comportamenti, alcuni tratti siano un disturbo primario di personalità o siano conseguenze della neurodivergenza, magari disadattata. Il disagio mentale associato all'ADHD non segue un percorso lineare, non lo segue, ragazzi miei e ragazze mie, e quando presente, perché non sempre ADHD quando è presente il disturbo, intendo, perché appunto non sempre ADHD è sintomo di disturbo, no? Può essere una caratteristica che magari non genera disagio mentale clinicamente significativo, entro certi limiti, no? Comunque, quando è presente, questo disturbo può variare significativamente da un individuo all'altro nel corso della vita della stessa persona. Tant'è che spesso abbiamo esperienze, forse lo saprete direttamente meglio di me, proprio sulla vostra pelle, di persone che hanno ricevuto miliardi di diagnosi diverse prima di arrivare a una, come dire, al concetto di una neurodivergenza disadattata. E tutta questa variabilità è spesso legata a dimensioni che non sono sempre facilmente identificabili o prevedibili, no? Complicando certamente ulteriormente il percorso di diagnosi e trattamento. Quindi tutto questo scenario complesso rende la ADHD una condizione della mente umana particolarmente sfidante per i professionisti della salute mentale, per i neuroscienziati che richiedono un approccio esperto, di esperienza, integrato, multidisciplinare, costantemente aggiornato, personalizzato per il paziente, no? Per affrontare il disagio mentale che può generare in maniera intermittente magari o continua nel corso della vita di una persona. Ci sono situazioni che hanno un disagio fortemente inchiodato a quella persona, invece altre che manifestano un disagio solo in corrispondenza di particolari, taluni punti chiave della propria esistenza. Comunque tema interessante e cruciale, sono sicuro che converrete con me. Spero di essere stato sufficientemente chiaro e ascoltabile per tutti voi e aspetto adesso le vostre domande, visto che il tema è molto intrigante, molto complesso anche, e di conseguenza stimola il dialogo. Se vi interessano tutti questi temi di neuroscienze e lifestyle medicine, mi raccomando, datemi un like, iscrivetevi a questo canale YouTube. Se siete interessati a molti altri contenuti esclusivi, abbonatevi al canale YouTube. Ci si vede presto per parlare di un nuovo argomento.